Benvenuto a Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questa è Pop Sera. Anche oggi fino alle 19 perché c'è Podi Podi, la trasmissione olimpica di Radio Popolare Popolare Network. E questo che è il fine settimana delle partenze, perché se lo può permettere naturalmente verso la settimana di Ferragosto i gestori degli stabilimenti balneari hanno fatto sciopero dalle 7 alle 9, non hanno aperto gli ombrelloni, il sdraio, questo per protestare con il governo che non ha regolamentato fino ad ora la materia. Certo che sono uno sciopero controverso, perché molti ce l'hanno con i gestori degli stabilimenti balneari che pagano veramente poco o niente di concessione per avere in concessione appunto uno spazio pubblico, una spiaggia, e poi guadagnano molto, questo almeno la vulgata. Anche al loro interno erano divisi. Ci sono due sigle, una ha aderito allo sciopero, l'altra no. Parliamo questa sera con uno che è critico nei loro confronti, che è il segretario dei Verdi, Angelo Bonelli. Poi parliamo di stadio di San Siro, perché è arrivata una lettera al comune in cui Milan e Inter adesso si dicono disponibili a comprare San Siro. Chi lo sa se è vero, se è l'ennesima così buttata di questa lunghissima vicenda. Domani a Milano si commemora l'80° anniversario dei martiri di Piazzale Loreto, i 15 antifascisti che furono fucilati dai nazifascisti proprio in Piazzale Loreto il 10 agosto di 80 anni fa, del 1944. Ne stiamo parlando in questi giorni qui in altri spazi della radio e lo facciamo anche questa sera. Poi i tagli del governo all'università, ieri non siamo riusciti a parlarne, questa sera lo facciamo, ma cominciamo con un altro argomento. Adesso vi propongo un'intervista con la professoressa della Columbia University di New York, Nadia Urbinati, sulla campagna elettorale negli Stati Uniti. Perché? Perché è stata stabilita la data. Il primo confronto televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump sarà il 10 di settembre, quindi il primo dei, dovrebbero essere tre confronti televisivi. Sicuramente la campagna elettorale ha cambiato verso negli Stati Uniti. Se prima Trump giocava in attacco, ora è costretto a giocare in difesa con toni sempre più violenti, ma certo Kamala Harris non è tipo da lasciarsi intimorire, anzi. E allora siamo partiti da qui con Nadia Urbinati, proprio da questo argomento sulla dinamica della campagna elettorale negli Stati Uniti per l'elezione del presidente degli Stati Uniti, anzi noi auspichiamo della presidente naturalmente degli Stati Uniti, dinamica che è cambiata.
La dinamica ovviamente la cambia, perché la campagna elettorale era tutta incentrata fino alle dimissioni, al ritiro di Biden, su questi due anziani che competevano su chi era più funzionale o meno, e tutta la campagna di Trump era fondata e basata sull'idea che occorreva mostrare l'incapacità e la senilità del candidato democratico. Cambiando il candidato, la campagna elettorale ha cambiato di tono, e anche gli esperti che circondano Trump in qualche modo si sono dovuti adeguare, ancora non si capisce in che modo, però è in una fase di trasformazione senz'altro, insomma. Secondo me Kamala Harris e Walz hanno dato e stanno dando una svolta, una virata verso questioni più vere che non l'uso semplicemente offensivo del linguaggio a cui eravamo abituati.
Cosa che invece sta continuando a fare Donald Trump, l'ultima sua uscita è l'ennesima fake news, riferendosi all'assalto al Campidoglio. Trump ha detto non ci sono stati morti, e sappiamo invece che ce ne sono stati tra diretti e indiretti almeno 5. Questa strategia continua a pagare con il suo elettorato?
Io non lo so, però noi la vediamo questa strategia applicata in tutti i paesi dove la destra cerca di farsi strada o di governare o di stabilizzare il proprio governo. Avviene in Italia, si nega il passato viene completamente cambiato, le stragi cambiano di colore, cambiano di entità, e così è a Trump. Cioè l'idea che il passato appartenga ad un momento di ricordanza, che basta il presente a cambiare questa ricordanza, è questo che sta facendo Trump. Se questo funzioni io non lo so, certamente in questo momento Trump dimostra di avere grosse difficoltà e di essere in tensione, è così, diciamo così, poco tranquillo da usare in maniera esagerata, ad esempio, l'assalto e la critica che fa a Kamala Harris è proprio dettata da una incapacità di trovare argomenti. Ecco, sono ancora alla ricerca di argomenti. Vance ha dimostrato che gli argomenti trovati da questo, diciamo, miracolato del Midwest, che ora è jet set, né più né meno, non funzionano proprio, perché è un attacco alla libertà di scelta, non solo delle donne, ma anche degli uomini, di avere o non avere famiglia, di avere o non avere figli. Quindi io non so se questa sia una strategia vincente. A mio parere, guardando anche sondaggi, sembra invece proprio perdente.
Lei ha parlato di miracolato del Midwest, si riferiva a Vance?
Sì. A Vance, perché Vance si presenta come il ragazzo del popolo che ha vissuto una vita, un'infanzia difficile, di miserie, che poi è emerso con le sue proprie forze. È vero, a metà, innanzitutto era una famiglia, è vero, decaduta, ma veniva da una capacità economica d'origine che è stata persa per la sconsideratezza dei genitori, questioni di droga, di alcol, eccetera, e comunque è riuscito a conquistare quello che ha sempre voluto, cioè un posto al sole di grande rilievo. Lui rappresenta il sogno del successo americano, indubbiamente, però dà un'immagine del Midwest che non è solo quella. Waltz è l'altra immagine del Midwest, persone radicate nel territorio, che hanno il senso della distribuzione dei costi e dei benefici del vivere sociale, un senso di comunità, come lui ha fortissimo. Quindi ci sono, non c'è soltanto il, diciamo, sgomitare per emergere, ma c'è anche saper vivere insieme per stare un po' tutti meglio, come dice Waltz. Ci sono due visioni del Midwest che sono evidentemente in tensione. Non è vero che tutto il Midwest assomiglia a Trump e a Vance con questo desiderio di protezionismo per emergere, fare quattrini. Certo che c'è anche questo, ma c'è un'altra parte che è ben consapevole che si vince insieme e si perde insieme ormai in questo, diciamo, in questo mondo globale.
Stiamo ancora parlando dell'area decisiva degli Stati Uniti per le elezioni presidenziali?
Sì, secondo me sì, e lui rappresenta, la scelta di Waltz è stata a mio parere, non solo mio perché io non sono un'esperta di cose americane, ma leggendo i giornali, di lungimiranza e saggezza, prima di tutto perché è veramente un middle class, non un middle class che parte del middle class, decade, poi emerge upper class come Vance. Questo è middle class, nasce e vive middle class, insomma insegnante di superiori, rapporto con la comunità, fortissimo senso della responsabilità e dell'aspetto americano. È un New Deal, ecco, un New Deal, metodo del New Deal, che l'idea che appunto la società democratica deve essere un'opportunità per tutti di star meglio, non soltanto per coloro che riescono a sgomitare, a trovare il posto al sole. Questa è una visione che Waltz rappresenta abbastanza bene, direi.
Il 10 settembre è stato stabilito che sarà la data per il primo confronto televisivo tra Trump e Harris. Che tipo di confronto sarà, a suo parere?
Questo, dunque, Harris ha una caratteristica che a pochi è ancora nota, perché lei non si è mai esposta durante la sua attività come vicepresidente, però viene dal mondo della giustizia, è stata una procuratrice, quindi conosce benissimo tutte le leve della retorica e del discorso pubblico, quindi io non ho alcun dubbio che lei sia veramente molto capace, ed è anche capace di mettere, diciamo così, ai ferri il malcapitato, come ha dichiarato di poter fare, come sappiamo che ha fatto, perché è famosa in California per la sua durezza, rigida durezza quando era appunto procuratore. Deloitte, applicare la legge ad ogni costo, e per questo per molti, coloro i malcapitati, diciamo così, il suo è il ricordo di una persona molto determinata e che fa pochi sconti. Io credo che lei metta in atto tutte queste strategie con Trump e vediamo se il dileggio di Trump, il buttare fango o semplicemente dire menzogne ha la meglio. Io dubito.
Quindi un Trump che sarà costretto a giocare in difesa, è questa il vero scarto della campagna elettorale?
Sì, secondo me sì, lei ha già detto, io sono abituata, tutta la mia vita ho avuto a che fare con personaggi come Trump, ovvero accusati oppure addirittura condannati, quindi lei sa benissimo come trattare il suo rivale, e lo tratterà come un potenziale uomo da colpire, come si fa nel mondo della giustizia. Io penso che lei usi questa strategia, lo ha detto lei stessa del resto, quindi sì, metterà Trump in una condizione difensiva.
Senta, dobbiamo ancora guardarli i sondaggi?
Beh, per ora sì. Dopo, secondo me, per ora sì, perché rispecchiano due cose che sono significative e non sono in questo caso errati. Primo, la partecipazione finanziaria di tutti i cittadini. Da cominciare da me, io ho dato dei soldini anche io. Ciascuno ha mostrato di essere attivo non soltanto nel dire sì o no ai sondaggi, ma anche nel fare. E questo è stato importante, perché significa che non è semplicemente una opinione o una preferenza, ma è anche oggettivamente un impegno. E questo impegno c'è. Lei ha ricevuto nel giro di pochissime ore, pochissimi giorni, tantissime contribuzioni da parte dei cittadini, ma miliardi. E quindi questo già è un segno positivo, e questo è registrato nel sondaggi che vanno su. L'altra importante questione che è stata da considerare, che i sondaggi registrano, mi sembra, è lo schizzare in alto quando scelto Waltz. Perché? Perché l'alternativa poteva essere Shapiro, per esempio, che è molto più, probabilmente più bravo come politico, viene da una regione molto problematica, come potrebbe essere come la Pennsylvania, però ha un nome, come sappiamo, che in questa fase di profonda frattura medio orientale, che si registra anche tra i cittadini americani, tra di origine araba o di origine ebrea, e questo quindi lei ha voluto star fuori da questa discussione e tenersi lontana da queste polemiche, e ha fatto una scelta giusta, secondo me. E poi ha scelto uno stato, cioè Minnesota, che è piccolo, che è in qualche modo non così determinante tra gli swing, però con un governatore che ha dimostrato alcune cose importanti. La capacità di mediazione, nonostante la sua determinata durezza quando deve intervenire contro Trump e i trumpisti. Tutte queste cose sono, oggi si riflettono in questi dati che sono positivi dei sondaggi. Secondo me, almeno fino alla convention americana, vanno tenuti in considerazione per tutto il mese di agosto, dopodiché comincia la vera campagna elettorale, vedremo.
fish on, fish on chopping now. Hey, the cotton low, cotton's high. Good-looking babe, I said she's looking pretty fine to me now. Oh yeah, hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry.
Era Janis Joplin, l'avete capito, questa era la sua versione di Summertime. Ci sta l'8 di agosto, venerdì, il giorno forse che segna davvero il via della settimana di ferie dove più persone vanno in vacanza, perché la settimana di Ferragosto e proprio oggi c'è stato lo sciopero dei balneari, anche se mi bacchetta un ascoltatore, mi dice non chiamarlo sciopero, chiamalo serrata. E io leggo le notizie qui dall'ANSA, che riporta come in Liguria quasi tutti, punte del 100% in alcune zone, abbiano aderito tra i gestori dello sciopero, dei gestori degli stabilimenti balneari, e invece in Calabria quasi tutti invece neanche sapevano che c'era questa protesta. Io saluto Angelo Bonelli che è con noi, buonasera Bonelli.
Buonasera, grazie dell'invito.
Senti, è d'accordo con l'ascoltatore che dice chiamatela serrata e non sciopero?
Beh, ha assolutamente ragione, insomma, perché è una protesta di chi oggi tutela dei privilegi, ed è una protesta tra l'altro indirizzata nei confronti della Premier Meloni, che aveva promesso, come dire, di non fare le gare, di mantenere e tutelare questi privilegi. Oggi, di fronte all'applicazione delle norme europee, gli sta rivoltando tutto contro.
Senta, però questi anche sono lavoratori e hanno diritto, no, di sapere quale sarà il loro destino?
Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Infatti il disastro che è stato compiuto è quello di aver rifiutato la proposta di mediazione che fece l'allora governo Draghi, che addirittura prevedeva a chi non partecipava alle gare una sorta di indennizzo. Ma vede, il punto però è che la situazione italiana è un'anomalia in tutta Europa. Abbiamo raggiunto livelli di privatizzazione delle spiagge incredibili, canoni di concessione demaniali bassissimi. Io non è che devo sempre fare il solito paragone perché sennò Briatore si sente
Offeso,
stalkerizzato
sì.
da Angelo Bonelli. Però insomma, che ci siano concessioni che pagano 6.000 euro all'anno o 20.000 euro all'anno a fronte di fatturati di 8 o 10 milioni di euro. Complessivamente in Italia gli stabilimenti balneari fatturano 10 miliardi di euro e lo Stato incassa solo 115 milioni.
Sì, è ridicolo. Adesso veramente è praticamente regalato questo suolo pubblico perché non dimentichiamolo mai, si tratta di suolo pubblico in concessione.
Sì, è demanio dello Stato, quindi proprietà del popolo italiano, se vogliamo metterla così. Noi abbiamo
No, sa perché
presentato
ne ho
un'alleanza.
discusso l'altra sera con l'assessore dell'Emilia Romagna, che è del Partito Democratico, non è della maggioranza, che invece aveva un po' da dire su questa cosa. Diceva, è il governo che deve prendere, è il governo che rappresenta, come dire, il proprietario. No, non è il governo, è lo Stato e quindi siamo tutti noi che siamo proprietari di quelle
Beh, insomma, a
aree.
prescindere più di o meno, ha un problema di rudimenti del diritto e quindi, insomma, il demanio è demanio dello
È roba
Stato e
nostra.
quindi non è che è del governo, di
No,
proprietà del governo.
mi ricordi le cifre? Sono 110 milioni incassati dallo Stato a fronte.
115 milioni incassati dallo Stato, secondo i dati nei bilanci dell'Agenzia del Demanio,
Sì. 10
a fronte di un fatturato di 10 miliardi di euro.
miliardi.
C'è chi dice.
No, mi dica,
Prego.
no, 10 miliardi, sottolineavo 10
Sì,
miliardi.
c'è chi dice, ci sono alcuni istituti che parlano di una cifra maggiore, insomma. Il punto però è che, come le dicevo prima, ci troviamo di fronte a un'anomalia inaccettabile. Noi come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo presentato una proposta di legge che prevede una riforma del settore attraverso un aumento di 3 volte dei canoni di concessione. E come accade in Francia, diciamo che almeno il 70% delle spiagge del nostro paese devono essere libere. In realtà in Francia è l'80%, quindi
Da
vede,
noi?
sono anche un modello. Da noi, guardi, la situazione è drammatica. Proprio perché è drammatica, che cosa ha fatto il governo italiano per dimostrare la non scarsità della risorsa? Hanno mandato in Europa una mappatura che aumenta artificiosamente e ingannevolmente, quindi una sorta di falso ideologico, aumenta le coste italiane di 3.000 km,
Sì,
facendole
l'abbiamo.
passare da 8.000 a 11.000.
Come se avessimo ancora la Libia, ad esempio, no? Come se
E
fosse ancora nostra.
quindi, insomma, il punto è la tutela di questi privilegi che non si vogliono intaccare. Io so, ci sono lavoratori, io non voglio assolutamente criminalizzare nessuno, dico però che quando hai a che fare con beni dello Stato, questi devono essere pagati il giusto e che i cittadini devono andare in spiaggia liberamente. Non possono accadere scene come sono accadute, ad esempio, in Liguria, dove una signora anziana, insieme al suo marito, disabile, è stata cacciata via perché se l'ha messa con la sdraia a guardare il tramonto. Ma diamine, ma per favore, anche basta, no? È ora di dire basta alla privatizzazione delle spiagge del nostro paese.
No, però non ho capito se abbiamo il dato sull'occupazione delle spiagge in Italia. Certo.
Guardi, è un dato che varia ovviamente da comune a comune. Io le posso dire, per esempio, che a Roma l'occupazione degli stabilimenti rispetto al tratto di costa urbano è quasi l'88%. Ci sono ad esempio tratti in Liguria che sono simili ovviamente a quelli romani, Napoli e altri, insomma, ci troviamo di fronte a una situazione variegata, ma che in alcune situazioni impedisce proprio anche la visibilità. Basti pensare che ad Ostia non esiste più il lungomare, i movimenti e i comitati di mare libero hanno coniato un nuovo termine, il lungomuro, perché
Certo,
il mare non si vede più.
anche altre località, non solo del Lazio, soffrono di questo problema perché ci sono le costruzioni, diciamo, degli stabilimenti balneari che coprono completamente lo sguardo. Senti, ma perché ci sono lobby in questo paese che sono così potenti? Pensiamo ai balneari, pensiamo ai tassisti.
Ma perché hanno avuto entrature in maniera trasversale, sia da destra a sinistra, nel corso degli anni, e a questo punto che si sono, diciamo, hanno fermato una riforma seria che mettesse al centro un principio sacro, che è quello dell'interesse pubblico. Da questo punto di vista, questo problema si è perpetrato nel tempo. Io penso che sia giunto il momento di dire basta. La Meloni, però, in questo senso, non so quale proposta farà. Certo è che non può essere quella di mandare in concessione ulteriori spiagge, che sono le spiagge libere del nostro paese, e su questo noi faremo una battaglia veramente serrata per impedire che ciò accada, anche
Certo.
perché oggi noi dobbiamo invece restituire ai cittadini tante spiagge che sono occupate.
Naturalmente io ho parlato di lobby dei balneari, dei tassisti, non è che ce la vogliamo
Secondo me è
prendere
un'affermazione giusta.
con i lavoratori soltanto, no? Cioè con quelli che sono considerati più poveri, ci sono anche i notai, gli avvocati, cioè l'Italia è il paese delle lobby, quelle più potenti, quelle meno potenti, però insomma a volte sembra che davvero che le corporazioni siano ancora tra noi, Bonelli. Senta, ma fosse per lei come si normerebbe il settore?
Ma se fosse per me, si normerebbe attraverso un adeguamento dei canoni. Perché quello che si paga oggi è assolutamente inaccettabile. Noi abbiamo visto un aumento di 3 volte dei canoni, recuperando un pezzo della proposta Draghi per le gare e introducendo un equilibrio che prescinde da questo principio, ovviamente, che deve rispettare questo principio, ovvero che almeno il 70% delle spiagge siano libere. In Francia è l'80% di spiagge libere, tutto il resto può essere dato in concessione attraverso, diciamo, valori e canoni che siano adeguati al mercato.
Senta, questo lo diceva lei, era una promessa elettorale di Meloni a una fetta, viene considerata così. Poi naturalmente io non ho qua le statistiche di come votano i balneari, quindi non voglio dire sciocchezze, però quella che viene considerata, no, anche una fetta del suo elettorato. Per quale motivo, secondo lei, il governo si sta adesso, voglio un po' allargare il discorso, abbiamo 2 minuti, perché si sta un po' andando a incartare questa maggioranza e questo governo? Vediamo le difficoltà che hanno sulla finanziaria, ad esempio.
Ma si è incartato per un semplice motivo, che hanno fatto promesse elettorali, hanno prorogato mese dopo mese a un punto di tentare di bypassare le elezioni europee. Adesso i nodi vengono al pettine. Siccome esistono sentenze dei consigli di Stato, sentenze della Corte di Giustizia in via definitiva, che rendono assolutamente impossibile bypassare la cosiddetta direttiva Bolkestein. E adesso non sanno come uscirne. Però la Meloni ci perde anche la faccia, perché se dice sì, va bene, ma applichiamo quello che Draghi aveva fatto quando lei ha detto che non andava bene, è una sorta di, diciamo, esplicitazione del
Certo.
suo fallimento. Ne fa anche una questione di principio. Noi conosciamo molto bene la Meloni, vive di principi dicendo io sono meglio, io qua e quant'altro. Il punto è che ha compiuto un disastro, e il disastro totale è stata quella mappatura. Io chiedo ai radioascoltatori e radioascoltatrici come è possibile truccare il dato delle coste italiane aumentandole di 3.000 metri, 3.000 chilometri, chiedo scusa, senza pagarne pegno. Se l'avesse fatto Angelo Bonelli da ministro, giustamente qualcuno mi avrebbe chiesto le dimissioni. E invece è andato tutto in cavalleria tutto ciò. È stato compiuto un disastro pensando che alla fine la polvere potesse essere messa sotto il tappeto. E adesso i nodi vengono al pettine.
Angelo Bonelli, grazie per essere stato con noi questa sera. Angelo Bonelli, segretario dei Verdi. Una buona
Grazie a
serata.
voi.
Non abbiamo discusso delle questioni più ampie, più generali di questo governo, di questa maggioranza con lui, ma vabbè, lo faremo naturalmente perché avremo davanti un sacco di possibilità. Sono le 8 e 18 e 29 minuti, chissà perché volevo dire le 8, tra pochissimo ci sono le notizie di Popolare Network, poi ritorniamo qui e parliamo, attenzione, dello stadio di San Siro, tema caldo, caldissimo. Adesso pare che Milan e Inter se lo vogliono comprare, sarà vero?
State ascoltando Radio Popolare.
Eins, zwei, drei, vier.
Es ist ein Mord, sie sieht gut aus.
rientriamo alle 18:37 minuti in Radio Popolare, Popolare Network. Questi erano i Kraftwerk, Das Model. Che pezzone, scrive Vince. Devo dire che è lo stesso aggettivo che ho sentito prima in redazione. D'altronde dovevo un po' farvi perdonare perché ieri ho messo Gigi D'Alessio con Geolier. Comunque bellissima canzone pure quella. Buonasera Carlo Monguzzi.
Buonasera.
Con lei per parlare dello stadio di San Siro, è una vicenda che dura ormai da quanti anni, non mi ricordo neanche più, forse da prima del Covid addirittura, questa del destino dello stadio di San Siro, Milan e Inter che vorrebbero andarsene, vorrebbero costruire il loro stadio, movimenti che si oppongono di cittadini anche alla fine ingloriosa di San Siro, altri invece che sarebbero favorevoli alla costruzione di un nuovo stadio, insomma c'è un bel dibattito in città. Adesso arriva un altro capitolo di questa lunga vicenda, una lettera delle società Milan e Inter al comune di Milano, dove si paventa l'ipotesi che lo possano addirittura comprare o prenderlo in concessione. Anzitutto lei questa lettera l'ha vista, l'ha letta?
Noi in consiglio comunale
lei in quanto consigliere cose... lei in quanto consigliere comunale naturalmente, certo. Mi dimenticavo di dirlo.
Noi consiglieri comunali vediamo le cose solo esclusivamente sui giornali, non abbiamo mai saputo niente. Quando WeBuild presentò il progetto al sindaco, un consigliere comunale fece un accesso agli atti, cioè una cosa formale, istituzionale, per avere il progetto. Il segretario generale gli rispose che non c'era nessun progetto. Tre giorni dopo abbiamo letto su Repubblica che Repubblica aveva visionato il progetto. Questo è lo stato della trasparenza nel nostro consiglio comunale.
Quindi non avete visto neanche questa lettera?
Sulle agenzie.
Ok, senta, ma potrebbe essere per chi come lei è sempre stato fautore del mantenimento in attività dello stadio di San Siro, una buona soluzione questa, quella forse di buon senso?
Dunque, noi ci parlo per gli ambientalisti, no? Per il mondo, ma ci siamo sempre battuti perché San Siro venisse ristrutturato. Abbiamo sempre riso del fatto che le squadre dicevano andiamo a Segrate, andiamo a San Donato, sì, andiamo di qui, andiamo di là, perché gli economisti e i finanzieri ce lo dicevano tranquillamente, non hanno soldi, l'unica cosa che possono fare è ristrutturare San Siro. Quindi noi abbiamo assistito a questo continuo cinema di qua, di là, di su, di giù, per arrivare a una cosa che era scontata. A questo punto però, visto che si ristruttura San Siro, su cui sì, tutti erano contrari prima, ma adesso sembra che si faccia veramente, però come accennava lei all'inizio, vediamo le carte, cioè vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto chi prende le decisioni? Se San Siro deve essere venduto a qualcuno, deve essere una decisione del Consiglio Comunale. A chi? Deve esserci un bando pubblico a cui possano partecipare chiunque ne abbia intenzione. Quindi bisogna tornare dalla Repubblica delle Banane alla democrazia istituzionale. Cioè noi siamo una democrazia istituzionale. So che gli ascoltatori non ci crederanno, ma è così.
Questo vuol dire che tutto dovrebbe tornare a passare un po' anche da voi, dal Consiglio Comunale?
Lo stadio è di proprietà dei cittadini che hanno incautamente affidato a noi la gestione della cosa, che ci hanno eletto e ci hanno detto occupatevi delle cose. Lo stadio è dei cittadini, quindi è il Consiglio Comunale che deve deciderlo. La paura che ci siamo detti oggi è un po' quella che diventi una trattativa privata tra il sindaco, due fondi americani e un privato che costruisce. Sì. Così non va fatto bene. Se la cosa è trasparente, si vedono le carte, cioè si vedono se ci sono interessi da parte dei cittadini, cioè se non è solo una cosa per far contento Milan e Inter, che così non vanno da altre parti.
Naturalmente sarebbe molto diverso, venendo al merito, un acquisto dello stadio, quindi dal punto di vista del comune, una vendita dello stadio oppure una concessione, magari per un periodo molto lungo. Di solito queste concessioni durano 99 anni.
Questo sarebbe terribile perché, sa, se la cosa che ci viene proposta è diamo lo stadio a Milan e Inter e loro pagano 1 milione all'anno per 99 anni, è come regalarglielo. Allora si dica subito, regaliamo lo stadio a Milan e Inter che in cambio ci fanno 18 ospedali, bene. Se è così bene. Se regaliamo lo stadio a Milan e Inter perché così ci fanno i loro affari, no, così è male.
Grazie Carlo Monguzzi. Senta, io le devo girare una domanda che pone un ascoltatore. Ma
Volentieri.
Monguzzi è in maggioranza?
Monguzzi è in maggioranza, lo è fortissimamente e pretende che i principi e i valori su cui questa maggioranza è stata eletta nel 2021 vengano rispettati.
Grazie Carlo Monguzzi, consigliere comunale Europa Verde a
Grazie
Milano. Una
a
buona
lei.
serata. Allora, vi dicevo del nuovo tema, che il nuovo DDL approvato ieri in Consiglio Comunale, disegno di legge Consiglio dei Ministri, perdonatemi, ma avevo un consigliere comunale di Milano fino a un attimo fa nelle orecchie, quindi mi sono confuso. Consiglio dei Ministri, quindi parliamo dell'Italia, approva il nuovo disegno di legge sui ricercatori universitari, una nuova, diciamo, regolamentazione di una materia complessa, perché sappiamo quanto, ad esempio, prosperi il precariato tra i ricercatori universitari, ma questa cosa non fa contenti gli studenti. E allora vi propongo questa intervista con Alessandro Bruscella, che è il coordinatore dell'Unione degli Universitari, una intervista realizzata dal nostro Andrea Monti.
Sicuramente questo disegno di legge ci lascia insoddisfatti. Non va sicuramente in quell'ottica che pensiamo noi debba andare l'università, insomma, l'università tutta e anche la ricerca, quindi in particolar modo. Questo perché? Perché fondamentalmente quello che va a fare è andare a creare ulteriori disparità, perché lasciando in mano agli atenei la stabilizzazione di tutti i contratti che si verranno a creare, quello che ci aspettiamo è che, dato che c'è una forte disparità comunque tra gli atenei in Italia e l'autonomia non sempre è cosa buona da questo punto di vista, quello che si verrà a creare è che gli atenei andranno un po' a fare quello di cui hanno bisogno e quello che vogliono rispetto a, appunto, alle figure dei ricercatori e alla loro stabilizzazione. Quindi ci aspettiamo chiaramente che ci sia una netta differenziazione tra quello che accadrà tra gli atenei più grandi e gli atenei più piccoli, o ancora maggiormente tra gli atenei del nord e gli atenei del sud, da questo punto di vista. Soprattutto perché comunque quello che è molto probabile venga ad accadere è proprio il fatto che se ad oggi già il percorso di chi vuole fare un dottorato e quindi la carriera accademica è molto lungo, quello che ci aspettiamo è che con la demolizione assoluta comunque degli assegni di ricerca è probabile che, insomma, dopo aver finito il dottorato e tutto il resto, quello che si venga a creare è che, non essendoci abbastanza fondi, non verranno proposti dei contratti di ricerca effettivi alle persone che hanno già svolto il dottorato, ma delle semplici borse di studio, che chiaramente non vanno ad essere adeguate rispetto al costo della vita e rispetto a quello che è poi il lavoro che viene svolto da questo punto di vista. E ci immaginiamo comunque che poi le persone che si troveranno davanti a questo bivio dovranno accettare tra il non fare nulla e l'accettare una borsa di studio, che è sicuramente un qualcosa di molto problematico da questo punto di vista.
L'introduzione di nuove figure contrattuali, dal vostro punto di vista, è un bene o un male?
Ma sicuramente non è un bene l'introduzione di nuove figure contrattuali. Questo perché, insomma, abbiamo notato che adesso si parlerà di assistenti di ricerca quando è abbastanza risaputo che effettivamente non sono degli assistenti di ricerca, ma che effettivamente la ricerca la svolgono quelle persone. E a maggior ragione la distinzione tra contratti junior e contratti senior non ci sembra adeguata da questo punto di vista, dato che va a differenziare molto e che poi effettivamente rimarrà, appunto, come dicevo prima, in mano all'autonomia degli Atenei.
Voi in queste settimane avete anche denunciato dei tagli all'università. Qual è la situazione da questo punto di vista e come si intreccia, se si intreccia, con questo tema di cui stavamo parlando?
Sì, sicuramente si intreccia perché noi denunciavamo un taglio di 173 milioni dal fondo di finanziamento ordinario, adesso insomma verrà ricaricato, diciamo, di 50 milioni. Il tema vero è: questi 50 milioni da dove vengono presi? Perché il testo del DDL non è ancora uscito e quindi va un po' capito da dove vengono presi questi 50 milioni, se sono strutturali definitivamente oppure no, e soprattutto il fatto che al netto di un taglio di 173 milioni, 50 milioni di ricarica, diciamo così, sicuramente sono insufficienti, sicuramente vanno a non essere soddisfacenti rispetto a quello che il modello di università che ci aspettiamo noi, e sicuramente non andranno a coprire tutte quelle che sono le problematiche, perché rimane comunque un disavanzo di 83 milioni, no, di più, di 123 milioni da questo punto di vista, che sono chiaramente eccessivi, quindi sì, si intrecciano, però sicuramente non basta, cioè serve fare un investimento molto più ampio e molto più strutturale sul fondo di finanziamento ordinario, se vogliamo andare verso quell'ottica di università che è quella che noi ci aspettiamo.
Le faccio un'ultima domanda su una questione diversa ma legata, sì, all'università, perché parliamo di un libro destinato anche a chi studia all'università. In queste ore ci sono delle polemiche su questo manuale di diritto pubblicato dal giurista Francesco Gazzoni, in cui ci sono fondamentalmente affermazioni contro le magistrate, frasi del tipo che chi fa parte della magistratura, scrive questo giurista, non di rado appartiene alla categoria degli psicolabili, affermazioni che appunto ovviamente stanno causando polemiche. Voi cosa pensate del fatto che un libro come questo venga proposto a chi studia all'università?
Ma sicuramente non è un ragionamento inclusivo, sicuramente un libro del genere va anch'esso contro quella che è la nostra visione e quello che pensiamo debba essere la visione della conoscenza in generale. E questo perché non si può andare a fornire un libro del genere a chi deve studiare all'università, proprio perché l'università deve essere quella che forma le menti critiche, il pensiero critico, e andare a scrivere delle cose del genere, che sono chiaramente delle cose sessiste da questo punto di vista, e che non vanno nella direzione in cui noi auspichiamo vada il paese, va a essere abbastanza esplicativo rispetto al fatto che il nostro paese ha ancora delle forti lacune da questo punto di vista, e questa cosa si riflette anche sull'università. Sappiamo che all'interno dell'università non è un luogo bello da questo punto di vista, non è un luogo ideale. Questa cosa non fa altro che andare a coadiuvare e a confermare questa nostra visione rispetto all'università, perché sicuramente è inaccettabile un qualcosa del genere.
Era Alessandro Bruscella, coordinatore dell'Unione degli Universitari, intervistato da Andrea Monti. Ora invece ci ha raggiunti Simone Locatelli. Buonasera Simone.
Buonasera a tutti.
Lei è il presidente del Municipio 2 di Milano e con lei vogliamo parlare dell'ottantesimo anniversario dell'eccidio di Piazzale Loreto. Era il 10 agosto, domani, del 1944, quando 15 antifascisti furono prelevati dal carcere di San Vittore e fucilati in Piazzale Loreto come rappresaglia dopo un'azione dei GAP, i partigiani, a Milano, lì vicino, in Viale Abruzzi. Domani si celebra l'ottantesimo anniversario, quindi ne stiamo parlando qui a Radio Popolare da diversi giorni. È una data importante perché è una cifra tonda ed è una data importante a Locatelli perché occorre lavorare molto più che in passato per conservare e coltivare la memoria, quella con la M maiuscola, in questo periodo storico.
Sì. Sì, è molto vero. Domani sarà una data importante, un appuntamento importante per l'ottantesimo, per questa cifra tonda, e perché un po' anticipa e inizia ad aprire il percorso che è già in corso per celebrare il 25 aprile l'anno prossimo, nell'ottantesimo della liberazione. È vero che è veramente molto importante parlare di memoria e non considerarlo come un derby, ma come un patrimonio di tutti. Questa memoria che andiamo a ricordare, la storia che ha portato alla liberazione, ha permesso all'Italia di diventare quella che è, di liberarsi, è una storia che deve appartenere a tutti quanti. E la cosa più importante penso che sia trovare il modo ogni anno, sforzarsi per cercare di attualizzare questa memoria, per far sì che non sia un qualcosa relegato solo al passato, ma qualcosa che vive a tutti gli effetti oggi e che soprattutto che va mantenuto vivo grazie al lavoro di tutti. Questo è lo sforzo più grosso e non è per nulla facile.
Lei ha citato l'ottantesimo anniversario, invece il 25 aprile del 1945 della liberazione. Anche quello è un ottantesimo anniversario che vedrà Milano protagonista.
Sì, sicuramente. Tutti i 25 aprile Milano si riempie di decine di migliaia di persone che percorrono le vie della città, segno di quanto questa storia sia veramente cruciale e importante per Milano. Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, quindi un passato molto, molto importante e a cui continua ad esserci un grande attaccamento, appunto le decine di migliaia di persone che ogni anno vanno in piazza ne sono la dimostrazione. E devo dire che penso che un pezzo importante che per esempio si è fatto e si continuerà a fare sulla storia, torno un attimo a quest'anno, quindi alla storia dei 15 martiri di Piazzale Loreto, è un lavoro anche con le scuole, perché insomma insegnare la memoria è importante e non raccontarla solo come fatti di storia, come episodi che sono avvenuti, che uno mette in sequenza e basta, ma lavorare per farne capire il valore e per farne capire il valore di oggi.
Poi chissà se l'anno prossimo, al 25 aprile del 2025, ci sarà ancora questo governo, chi lo sa, perché insomma...
chi lo sa?
Nelle ultime settimane hanno avuto qualche problema, però noi facciamo come se ci fosse ancora, naturalmente, Locatelli, perché non è che possiamo metterci qua a fare quelli con la sfera di cristallo. E questa fase politica, questa stagione che stiamo vivendo è particolarmente complicata da questo punto di vista.
Sì, è particolarmente complicata e lo vediamo, sono diversi gli episodi e momenti che cercano di riportare in auge dei comportamenti, degli atteggiamenti, dei linguaggi appartenenti al passato che si cerca di riportare oggi. E questo crea ed è un'enorme preoccupazione in tanti campi diversi, sotto tanti punti di vista. E io penso che noi dobbiamo farci tutti responsabili di un lavoro che non è solo quello di denunciare questi atteggiamenti che ci sono ed è doveroso, ma farsi anche, cioè accompagnare anche un lavoro per far sì che le persone si appassionino alla democrazia, che provino ad attualizzare quello che è il messaggio che ci è stato consegnato al momento della liberazione e dobbiamo lavorare per attualizzarlo, per non dire solo che siamo contro qualcosa, perché lo siamo, ma che siamo anche a favore di un sistema democratico in cui crediamo e in cui dobbiamo, ciascuno di noi deve fare la propria parte. Penso che questi due aspetti debbano e possano andare insieme, denunciare qualcosa dall'altro e costruire per attualizzare la memoria dall'altra parte.
Lei avrà sicuramente visto che cosa è successo e letto che cosa è successo il 2 agosto su Bologna, insomma sull'anniversario della strage, sì, della stazione di Bologna. Naturalmente quella è un fatto storico recente dal punto di vista storiografico, naturalmente recente perché sono passati 44 anni da quel 2 agosto ancora molto caldo, quindi lì la polemica era immaginabile.
È molto viva.
Speriamo che domani no, però per tornare dall'Italia al municipio 2 di Milano, che è quello dove c'è Piazzale Loreto e di cui lei è presidente, è andato tutto bene o ci sono state delle polemiche? Perché sappiamo che insomma in passato il suo municipio ci ha regalato anche delle polemiche da questo punto di vista.
Ne regala diverse, ma devo dire che per fortuna la data del 10 agosto è abbastanza esente da polemiche, forse perché qualcuno è più distratto da altri appuntamenti estivi e quindi non si accorge di certe cose, però in realtà è una data, un momento che particolari questioni non le solleva, e anzi c'è un grande, sto vedendo un attaccamento sempre maggiore da parte della cittadinanza a questa data, che poi cade in un periodo in cui molte persone non sono a Milano, però c'è sempre una partecipazione importante e crescente alla commemorazione del 10 agosto, e questo è un segnale importante. Tra l'altro domani, oltre alla commemorazione, verrà anche diciamo così intitolata quell'area dove è presente il monumento, e verrà ufficialmente intitolata ai 15 martiri di Piazzale Loreto, segno del fatto che anche Piazzale Loreto, che tra l'altro è un po' oggetto e sarà oggetto di trasformazioni urbanistiche piuttosto importanti, però quell'elemento, quel pezzo di storia di Milano deve rimanere centrale, e non solo col monumento, ma appunto con l'intitolazione del largo, a monito di tutti quanti del fatto che la città può cambiare, ma la memoria è importante, la memoria rimane e anzi deve essere al centro di tutta una serie di trasformazioni.
Grazie Simone Locatelli per essere stato con noi.
Grazie a voi.
18 e 59 minuti, solo il tempo per salutarvi. Il programma che avete ascoltato si chiama Pop Sera, ritorna lunedì alle 18. Buon ascolto, buona serata.